vedo della Rosichella, per Maria che non è premio Satira. Omar Hassan!
Come cognome e come ti chiami?
Vuoi vedere un mio dipinto?
No.
Questo vola a casa!
No! C'è il mio turno, c'è sotto. C'è l'evidenziatore, no, quello gli fa che palle a Spagna! È interessatissimo a questa storia.
Quindi... Guarda, meno male che ci sei te, è il baluardo del proletariato!
Oddio, ho già messa a piatto per culo! Ma io. Già... Ma io sono una guepa loca, io sono una ciccamala.
Posso dire chi se ne frega?
Signore e signori!
Ladies and gentlemen!
Madame se messi. Beh, insomma, abbiamo capito, gente di Francia.
Era bello. Gente di Francia era bello, però.
Ok, vai. 3, 2, 1. Signore e signori,
ladies and gentlemen,
madame, monsieur,
damen und herren, ed eccoci qui per una nuova straordinaria puntata di Gioconde,
il podcast di storia dell'arte di cui non sapeva di aver bisogno,
ma che noi abbiamo voluto fare lo stesso.
E adesso 3, 2, 1, sigla! È arrivato Gioconde,
ti porta sull'arte,
nessuno l'ha chiesto,
ma noi lo facciamo lo stesso.
Oh, yeah! E rieccoci dalla sigla con i nostri fiati. Innanzitutto direi un grande grazie a Persona by Marina Rinaldi, il nostro sponsor, di cui io sono volto.
Sì, lo sappiamo.
E tutto il mondo sa che io... sono volto, c'est moi, c'est la face,
non penso.
Io so e volto, no, I am the face.
Non credo che tutto il mondo sappia che tu sei volto.
Tutto il mondo, lo sai che a Reggio Emilia c'è un negozio di Persona con le foto della mia faccia.
Reggio Emilia a tutto il mondo.
Reggio Emilia è tutto il mondo, quindi andiamo avanti.
Va bene, andiamo avanti, anche oggi avremo un grande ospite, anzi un grandissimo ospite, perché si tratta di un artista internazionale.
Più internazionale di me?
Tu non sei internazionale.
Ma io sono una guepa loca, io sono una ciccamala, io sono internazionale. Maria.
Allora, come al solito, non ci attendiamo alla convenzione.
Twerk.
Io, sì, scusate, io ci provo, ma è difficile. Cioè, no?
Non so, tiene la convenzione, Maria, quanto sei borghese. Mamma mia, una borghesona.
Ah, Michela, meno male che ci sei te, il baluardo del proletariato. Ma comunque, dopo un breve e intenso passaggio nel 600 con la scorsa puntata su Salvatore Rosa, che se non avete visto e ho sentito, vi invitiamo a recuperare, lo abbandoniamo e ci addentriamo in un nuovo secolo tra la fine del 7 e l'inizio dell'800. E soprattutto in una nuova nazione, dalla Napoli spagnola alla Spagna.
La mia Spagna.
La Spagna non è tua, Michela. L'artista di cui vi parleremo oggi è stato definito da molti l'ultimo dei moderni e tra i primi dei contemporanei. La sua arte si sviluppa infatti a cavallo tra il 7 e l'800 e segna un momento di passaggio non solo storico, ma soprattutto artistico, con uno spirito critico e di denuncia.
Come la stand-up di oggi? No. Cioè io faccio un po' questo.
Tu segni un nuovo... solco. Ok.
Ma adesso è il momento di lanciarci nell'indovinello più amato degli italiani. Lo volevano in Francia, lo volevano in Spagna, lo volevano in Inghilterra. Abbiamo detto no, ce lo siamo tenuto noi e adesso facciamo entrare il nostro valletto Antonio Losito.
Un applauso.
Antonio, autore, bravo, sceneggiatore, Antonio. Qui è un valletto. Ciao Antonio, vattene.
Grazie.
Allora,
Antonio.
Allora Maria, sei pronta? Sei pronta?
Perché hai comprato?
Stai tranquilla, non succede niente. Allarga le braccia. Allargale. Così. Ma! Te mato!
Io sono sconvolta.
Muore!
Basta!
Muore, sorella loca!
Mentre Michela continua a spararmi con una pistola che ovviamente non è vera dell'Ottocento, ma lo farà per ore, si riferiva... all'opera di Goya il 3 maggio 1808.
Oh, brava. Quindi, Maria.
Grazie. Quindi non un temato ai, ma la fucilazione dei patrioti spagnoli che si opposero all'invasione delle truppe napoleoniche. Ma prima di raccontarvi la vita del nostro artista e la nostra opera di oggi, facciamo, come sempre purtroppo, perché se ne occupa Michela, un breve affondo sulla storia della Spagna d'inizio 800. Ci servirà per capire meglio il dipinto. Michela, vai con la sigla del contesto storico.
Contesto storico della Spagna dell'Ottocento, yeah! Allora, Goya si ritrova a vivere nella Spagna del 1808, che era stabile praticamente quanto il Partito Socialista nel 1993. Questa è satira, Maria.
Madonna, Michela,
hai sentito che graffio?
Sei così arguta.
Io so premio satira, Maria, tu?
Allora, io no, non mi interessa. Poi a parte
vedo della rosichella
parte,
per Maria che non è premio satira.
Parte, scusami,
però non ti preoccupare, se vai avanti magari ne vinci uno.
Tu magari sei
pure
premio
tu.
Satira del secolo scorso ormai, perché continui a dire sono premio satira, sono premio,
premio
satira.
Satira
sono
2020.
Premio satira 2020.
Ma scusa, Martina Colombari che va a dire noi non sono Miss Italia perché l'ho vinto negli anni 90. Martina Colombari è Miss Italia. Io so come Martina Colombari.
Premio
per della
sempre,
comicità.
Fino alla morte.
Per sempre.
Premio
ormai
satira.
Sono premio, sono stata investita del...
investita
da vita del sacro fuoco della comicità.
Molto
dai Maria
bene.
Non fare così, un giorno magari lo vinci anche tu.
A me non mi interessa, io non faccio la comica.
Sì, certo.
Io ho un dottorato di ricerca.
Oh, un applauso Maria, che brava. Regala, applauso a Maria che c'ha il dottorato.
Vabbè, basta con queste
allora,
finte rivalità che tu mi metti sempre.
Dicevo, allora accanto alla Spagna in Francia c'era il governo uno degli uomini più megalomani del secolo dopo di me, il Putin dell'Ottocento, Napoleone Bonaparte.
Mi fa piacere
e dopo...
che ti paragoni sempre insomma a personaggetti che nella storia insomma sono stati così di passaggio tipo Napoleone.
Maria, io ho delle mie idee, chi non le rispetta con me non ci parla più.
Ah,
cioè
sì,
sono semplice, io funziono
andiamo,
semplice.
Scusa, errore mio.
Quindi
scusa.
Come abbiamo fatto essa amica tutto questo tempo? Quindi Napoleone, dopo un periodo di relativa pace, il regno di Carlo IV di Borbone, nato a Portici, termina in maniera drastica.
Che succede?
Nel 1808 la Spagna decide di ribellarsi a Bonaparte, dando il via alla guerra d'indipendenza spagnola contro il primo impero francese. Mi chiedo perché i francesi sono così eleganti. Alla fine è sempre bella la commissione di culture.
Guarda, no. rispondo neanche.
Vabbè. Comunque, quindi... le truppe francesi occupano la Spagna e Napoleone praticamente al governo c'è piazza il fratello Giuseppe e gli fa a voi la Spagna, dai Giuseppe, a da Spagna, capito? A voi la Spagna.
E siamo tutti contenti.
E quello gli fa che palle a Spagna, capito? Gli dice che palle al fratello Napoleone. E quindi insomma questo è il clima.
Allora sì, è stata in realtà una delle prime guerre di liberazione dove venne praticata la guerriglia e dove il popolo si trovò a combattere per l'indipendenza della propria nazione. Non solo quindi scontri tra eserciti regolari, ma un continuo attacco del popolo contro gli stranieri. Al rientro dei sovrani spagnoli, quando sale sul trono Ferdinando VII di Borbone, la situazione economica e sociale della nazione era estremamente critica.
È in questo clima rilassato che si forma Goya. E in un altrettanto clima rilassato chiamerei un ospite, Maria, possiamo dire che ha fatto di tutto, carte false per essere qui.
Michela, non è vero.
Come
cioè,
no?
Telespettatori, certo. Ascoltatori, non
lui
è
ha fatto di tutto per stare qua. Lui nella B Instagram c'ha Londra, Parigi, New York, eppure ha trovato lo spazio per noi. Lui ha detto io faccio di tutto per stare qua, è vero.
Va bene, grazie. Signori e signori, vero. Invitiamo a raggiungerci Omar Hassan!
Omar!
Ciao, grazie mille.
Ciao.
Grazie per aver fatto di tutto per esserci.
E beh, davanti a due gioconde che fai, stai a casa. Cioè,
scusami, è vero che hai fatto di tutto?
Sì.
Oddio, ho già messa più a per culo. Già abbiamo capito dove va a parare questa puntata. Allora, Omar,
Michelina cara.
Nome, cognome, scuola di provenienza, parlaci un poco di te.
Nome, cognome, come ti chiami?
Mi fa tanto ridere questa cosa, però sì, spieghiamola bene. Ai nostri telespettatori.
No, è un episodio artistico successo realmente che durante l'esecuzione di un'opera fu interrotto dalle forze dell'ordine.
Che salutiamo sempre.
Che salutiamo
sempre, caramente
sempre
alle forze
con
dell'ordine.
Questo intervento. Cioè, sono scesi, hanno detto nome, cognome, come ti chiami. E lì ho risposto Omar Hassan, comunque è nome, cognome,
corretto.
Come ti chiami.
E loro come hanno risposto?
Niente, hanno continuato, svuota le tasche, sai cosa fai qua, il permesso per usare i colori, perché stavo dipingendo. Ah, questo non ce l'ha il permesso per usare i colori.
Ma ci vuole un permesso per usare i colori?
Beh, facendo un'opera pubblica, chiaramente era stata commissionata dal sindaco e tutto quanto, quindi avevo i fogli, giustamente, perché sai, vedere un ragazzo dipingere in mezzo alla strada non sempre è tollerato.
Hai
come
capito,
cosa buona e giusta. Ecco.
Ma dov'eri? Si può dire?
Sì, a Borgia Varezzi in Liguria.
Hai capito? Ah, la bella Liguria, la mia Liguria.
La tua Liguria.
Sì. Che saluto,
Spagna,
che saluto.
La tua Francia, la tua Roma, la tua Reggio Calabria. Andiamo avanti, basta veramente. Omar, comunque, scherzi a parte. Noi siamo qui a chiacchierare di un artista che abbiamo definito il primo dei contemporanei.
Vabbè, un grande, un grandissimo, assolutamente.
E poi contemporanei vanno avanti e ci sei tu. Quindi raccontaci un po' di te.
Madonna, c'è un sacco di bellissima storia.
E tiratela un po' che te frega.
No, hai ragione, sì, in effetti
far
poi...
modesto, su, vai.
No, Goya,
tanto Goya è morto, non te può
dire
niente.
Bravo, esatto. Non può diventare un hater, si dice.
No, ne hai? Ne hai?
Ma boh, immagino di sì, però magari...
Immagino di sì, questa vedendo è proprio la risposta di chi proprio non interessa nulla.
Proprio come Tim Michana,
no, io me grebo, io ti dico, ah, Pino 54 mi ha scritto che mi puzza l'alito, oddio, voglio morire.
No, ma ci saranno,
così.
Ma nell'arte sono un po' più silenti, ecco, magari.
Davvero?
Sì, 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 abbiamo avuto pronunciano meno.
Iago ospite l'anno scorso che ci ha detto che lui ha avuto delle critiche molto forti.
No, beh, anch'io, figurati, io sono il pugile pittore, sembro Tyson che fa i quadri da già 5 anni, che non ci sarebbe nulla di male, però mi toglie tutta quella parte storica a cui tengo molto, cioè il fatto di aver studiato in accademia.
E parlaci di questa parte storica, che quella
voglio sapere. Io ho studiato all'Accademia delle Belle Arti con Alberto Garutti, che è un artista concettuale contemporaneo pazzesco, secondo me. Che mi ha aiutato tantissimo a capire poi qual era poi la strada che un artista veramente deve percorrere per la propria ricerca, per i propri risultati. Poi ho vinto una piccola borsa di studio alla St. Martin's a Londra, che però ho frequentato meno perché già lavoravo qua e comunque a casa mia bisognava concretizzare, e quindi dire a dei genitori faccio l'artista non è sempre facilissimo.
Guarda,
no?
Sfondo una porta aperta.
Bravissima, vedi che mi capisci. E quindi
com'è
ho dovuto...
difficile essere noi.
Sì. E quindi ho dovuto concretizzare velocemente e quindi iniziare a lavorare subito e per fortuna.
Ti posso dire una cosa così, una hint così? Cioè abbiamo un'altra cosa che ci accomuna oltre l'arte, il pugilato.
Eh sì.
Io l'ho scoperto poco. Sì, sì, certo.
Tu pratichi?
Pratico.
Sei pugilatora?
Sono pugilatora, ho anche un anello che lo testimonia.
Tantissimi livelli qua, eh?
Michela no.
Ah,
no,
Michela,
se volete continuare a parlare sta cosa del pugilato, fatemi fuori. Non...
No, Michela, Michela fa crossfit,
no,
fa
lei fa crossfit, poi fa nuoto, Fa nuoto.
Io ho fatto del crossfit.
E poi sì, cosa è successo?
E poi è successo che... No, è che io bruciavo 500 calorie a allenamento, però a un certo punto non ce lo facevo. Sai che una volta, mentre stavo sul tapirulan, si sono disintegrate le suole? Cioè i pezzi di gomma
dalla
sono
velocità.
Andate... No, perché erano scarpe vecchie e non le usavo. Cioè, io non usavo scarpe da corsa, quindi ho preso queste scarpe vecchie. E capito? E se io ho fatto sta figura, non ce so più andata. Come una volta quando mi hanno detto, ho preso il regalo a Maria, che ho preso sta borsa da box. A un certo punto mi fanno, ma la vuoi la tessera? Così torni e c'hai gli sconti. Io ho fatto, no, ma io non torno più qua, amo. Cioè uno deve essere realistico. Mi fa 15 euro in più per la tessera. Ho fatto, ma sono soldi buttati.
Te
poi
ne
io...
do 20 io se non mi,
sì,
fa... non mi chiamate più.
Sì, io tirchia fino alla morte. Quindi io proprio, adesso ho ripicato col nuoto, perché col nuoto non parli con nessuno. Non puoi parlare perché sei sott'acqua, vivi la tua vita,
se muori.
Non puoi parlare, non parli con nessuno, sei da solo,
faticoso
è uno sport,
però,
Ma è più faticoso interagire con una persona durante lo sport, scusami, quello ti umilia, ti fa del male, il nuoto
non
stai
vero,
da solo.
Ma...
Vabbè, andiamo avanti, divagando.
Stiamo divagando, come sempre, che non ci piace divagare. Ti diciamo, parliamo appunto del fantastico Goya. Michela, ci vuoi dire qualcosa della vita di Goya?
Buonam. Allora,
meno male.
Francisco Segoia Ilusientes, questo è il nome completo del nostro Goya, nasce nel 1700.
Francisco José de Goya y Lucientes.
Grazie Maria.
Prego Michela.
Nasce nel 1746, un paesino vicino a Saragozza. Sai, ha delle skills per Saragozza o posso andare avanti?
Saragozza.
Che si chiama,
vai,
Fuente de Todos, che in spagnolo vuol dire Michela è grande. Il piccolo Goya,
questo non è vero,
si reca soli, solo dici tu, a 14 anni a Madrid per un apprendistato presso il pittore di corte Francisco Bayeu, ovviamente uno stage non retribuito dove in caso di malattia venivi abbattuto. Alla corte di Madrid studia le opere di Tiepolo e pensa che grazie a Tiepolo è iniziata la mia carriera attoriale, no? Tiepolo un po' quello che
sì,
ha fatto la mia fortuna.
Ma raccontaci, perché io non lo so.
Eh sì, perché io praticamente dovevo fare l'esame del dottorato e a un certo punto uscì, io ero preparata in 500, ci sono andata così, lui è interessatissimo a questa storia. Quindi,
guarda Michela,
vabbè, sta crepati, cioè io penso,
c'ho
due mostre, ho preso il treno per sentire questa storia di... Quindi vado lì, io mi ero laureata a luglio con una fatica immane ed ero preparata solo in 500. Quando tu fai il dottorato tu c'hai questi temi, è il tipo il mecenatismo a Roma, che puoi parlare di qualsiasi cosa, e invece quella cosa era troppo specifica e uscì il 700 Veneto. Allora io mi alzai, presi il foglio, andai dalla mia professoressa di storia dell'arte contemporanea, che mi disse, ma lei non se lo sente. Io ho detto, professore, no, detto questo, fatto il destino vuole altro per me. E sono finita a fare la comica. Beh,
brava Michela, applauso, sei qua, bravissima.
Sento un applauso di compassione.
Caloroso. Va bene,
andiamo,
e sentito.
Andiamo avanti, quindi diciamo sentito, che praticamente qui Goya studia Tiepolo, poi nel 1770 va a Roma dove c'erano tutte le picture star, c'era Piranesi, Bernini, Guido Reni, Raffaello, Maratta, Rubens, Salvatore Rosa, e quindi conosce anche la pittura italiana.
Sì, va a Roma, non c'erano, erano già tutti morti, però va a studiare la loro arte, ecco, giusto così per precisare che
vabbè,
poi
Marie,
non siamo precise.
Anche io ogni tanto sono morta e la gente studia le mie cose, quindi...
Vabbè, comunque gli anni successivi del nostro Goya sono caratterizzati da un grande successo, lui finalmente fa successo, diventa infatti nel 1786 e viene nominato Pintor del Re alla, alla corte di Carlo IV di Borbone, però poi la festa finisce, Michela.
Sì, perché lui si ammala.
Lui si ammala,
lui si ammala male e praticamente ammalandosi, perché poi quella è un'epoca che se te vedeva il raffreddore eri spacciato.
Poi in realtà è divertente,
quindi,
malissimo,
perché non si sa che c'ha avuto. Nessuno, cioè,
che c'è da ridere?
No, divertente, è una storia che si può raccontare. Cioè, okay, c'ha avuto la
tisi,
c'ha avuto quello, c'ha avuto quell'altro.
Dai, raccontala tu, questo è il mio turno. C'è, sotto, c'è l'evidenziatore,
no, guarda,
qua.
Michela, siamo
c'è
qui,
scritto Michela?
Non litigate, non litigate.
Dilla tu, Maria, ti prego.
Volevo solo dire una cosa che poteva essere interessante per il nostro pubblico, perché hanno ipotizzato le cause di questa malattia e tra queste c'è un'intossicazione da piombo che era contenuta nei colori, perché Goya si mette il pennello in bocca
e perde l'udito, questo lo dico io, ok? E perde l'udito. Però insomma devi sapere che dopo questa, questa malattia in cui lui perderà l'udito inizia a cambiare tutta la sua pittura, quindi ci sono i temi che da gioiosi e caldi diventano scuri, no? C'è un po' una manieras negras, come si dice in spagnolo, non si dice così,
non si dice manieras, ma
comunque
vabbè.
Sì, è la classica, diciamo, maniera scura.
Brava,
e allora,
brava Michela,
grazie.
Posso aggiungere soltanto che la, sì, la maniera scura di Goya viene fuori non solo dalla sordità, dalla malattia, ero stato malissimo, ho rischiato per morire, ma anche e soprattutto degli avvenimenti politici che erano in corso in Europa, come ci hai brillantemente spiegato, Michela, quando Pino Bonaparte arriva carico in Spagna e insomma scoppia la guerra, guerra civile, guerra non civile, quindi la sua produzione pittorica cambia in maniera radicale e si dedica appunto alle pitture di temi più scuri, soprattutto sulla psiche, sul sogno e sulla sofferenza umana.
E io ti volevo chiedere questo: tu c'hai avuto un momento in cui hai fatto un cambio e da una serie di opere un po' sperepem hai detto io mi sento un po' più malinconico?
Sì, c'è stato, però cerco sempre di portare attraverso le mie opere, attraverso il colore, dei, comunque dei, della positività.
Non sei come me,
quindi...
che riverso tutti i fatti miei più tragici all'interno dei miei monologhi facendo della terapia di gruppo durante i miei,
no,
spettacoli?
Beh, c'è, ma per fortuna non è così diretto alla percezione, nel senso che tu parli e comunichi, quindi viene percepito subito. Io dipingo, sono in silenzio, quindi magari il risultato emotivo, visivo è diverso, no? Che comunicato.
Sì.
Sono stato chiaro?
Assolutamente. Cioè, sì, sei stato, okay. Anche perché di un'opera poi che si vede,
no, Michela mi guardava malissimo.
No, Michela, ogni tanto fa lo sguardo vago, non ti preoccupare.
No, no, io cado nel vuoto perché vado in altri mondi, poi torno. Però
okay,
ci sono,
vabbè,
non ti preoccupare, non ti preoccupare. Anche Michela ogni tanto si diletta nella pittura, non come Goya, che appunto nei suoi quadritos inizia a manifestare temi di dolore e dannazione dell'essere umano, e tra questi rappresenta scene di incendi, di naufragio e interni di manicomi.
A proposito, vuoi vedere un mio dipinto?
No.
Grazie.
Scherzo.
Grazie, signori, un applauso, grazie. 92
Scherzo.
Minuti di applausi, signori. Grazie, Omar, grazie.
No,
beh,
vediamolo,
allora, con questo entusiasmo,
vediamolo,
anche
vediamo.
Io voglio farti vedere, sono artista
poliedrica.
Chiamo il nostro valletto Antonio Losito che ci porta.
Antonio.
Grazie, Antonio, non pagato, vai. E eccolo qua.
Altissimi livelli, qua su tela addirittura,
te
roba
lo...
seria.
Sì, te lo spiego?
Sì, grazie.
Allora, questa sono io,
uh-huh,
che annego nelle fiamme dell'inferno, che è un inferno personale che io sto vivendo, però nonostante questo, qui continuo a vivere il mio inferno. Guarda, io chiedo, qui c'è una richiesta d'aiuto, ho scritto aiuto!
Con più O perché...
Con più O perché, certo, è molto esplicito. E questa è una mia opera.
Allora, per chi ci stesse soltanto ascoltando, raccontato in questa maniera potrebbe sembrare un'opera straordinaria.
Lo è.
Però, perché spieghiamo, il nostro podcast è sia audio che video. Chi ci ascolta soltanto deve sapere che quello che Michela ci ha mostrato non è nient'altro che un disegno fatto con dei pennarelli e una matita, dove c'è una...
Però su tela.
Su tela.
Tu lo sai fare, Omar?
No, così bene.
Non lo sa fare. No, quindi,
io tiro solo
che
i pugni.
Scusa, non lo sa fare. Quindi.
Guarda, un bambino di 6 anni lo poteva fare meglio, ovviamente.
Ma come ti permetti? Ma guarda che poi dentro i bambini di 6 anni c'è autenticità, c'è sofferenza,
c'è dolore. No, però
qua
andiamo contro la prof, questa è la frase che non bisogna mai dire.
È vero.
Attenzione, colpa Michi, mia. Qua sono dalla tua parte,
colpa mia.
Bisogna aggredire
colpa
la prof.
Mia. Colpa mia.
Questa frase non
colpa
si dice
mia.
Mai.
L'ho fatta sentire inferiore, l'ho fatta sentire
lei
non capace.
Lei ha avuto l'idea dell'incendio, capito?
Tutta
questa
colpa
va,
mia.
Sì, va sì, premiato.
Sì, sì, sì. Esatto. E lo sai che succede con questo? Questo vola a casa!
No! 40.000 euro! No!
Basta, comunque, nel 1808, come abbiamo detto poco fa, la sanguinaria avanzata napoleonica arriva in Spagna e porta con sé una scia di morte e violenza. È in questo periodo che le incisioni intitolate I disastri della guerra, che sono molto attuali anche oggi, grazie per levare dei corpi contundenti dal nostro salotto, comunque Goya inizia a denunciare le atrocità della guerra. Commesse soprattutto dall'esercito napoleonico. Ed è qua che arriviamo al nostro dipinto di oggi, di cui, Michela, ti prego, facci un'introduzione.
Il dipinto di cui parliamo oggi si intitola 3 maggio 1808.
Brava, una bella voce radiofonica.
Ma torniamo all'opera, che rappresenta una delle tante brutali esecuzioni per mano dell'esercito francese nel tentativo di reprimere l'insurrezione del popolo spagnolo. In una campagna spoglia dietro una collina, la città è scura e silenziosa sullo sfondo, il cielo nero e senza stelle.
Il centro dell'azione del nostro quadro è il condannato in ginocchio, che ha le braccia aperte come un Cristo crocifisso, che riflette sulla camicia bianca l'unica fonte di luce della scena, una grande lanterna che rischiara appunto l'ombra e separa i condannati dagli aguzzini. L'intera rappresentazione è terrificante, non perché ovviamente sia brutta, cioè, figuriamoci, non direi mai una cosa del genere in un quadro di Goya, ma perché tutto quello che c'è di sbagliato nella guerra e nella sofferenza è lì. La cosa che colpisce ancora ad oggi, vedendo il quadro, sono questa massa di corpi riversi a terra alla destra del dipinto, dove c'è anche un monaco che prega per le anime dei compagni già morti, e una lunga fila di condannati che stanno per essere giustiziati da lì a poco. I volti dei ribelli sono sconvolti dal terrore. E l'esercito francese?
Non si vede. Se tu vedi la drammaticità del quadro, il quadro, i visi sono quasi carini, cioè nel senso sono di una tenerezza infinita, queste sono proprio dolci.
La capacità espressiva
sì,
che aveva
sì,
Goya.
Cioè la tragicità è che lui lo dipinge come se fosse un quadro destinato a un bambino, perché c'ha questa semplicità nei volti che è proprio dolce, è proprio ridotta al minimo nella descrittività. Infatti, per esempio, tutti i soldati francesi non si vedono, sono un gruppo compatto, una sorta di marmaglia, come se esprimessero la cieca brutalità della violenza. Non ci sono identità, esatto. Non sono tutti uguali, sono degli automi, no?
L'atmosfera è un po' quella da incubo, sì. No? I dettagli non ci sono, le pennellate sono molto libere, quasi appunto... Sì. Ad anticipare quello che sarebbe successo da poco con l'impressionismo. Giulio Carrargan scrive nel 1970 e commenta questo quadro scrivendo che è un quadro realistico che documenta la realtà del tempo come un reportage fotografico dell'atrocità del Vietnam.
Infatti avrei proprio aggiunto che la pittura di un tempo aveva una valenza storica proprio di comunicare e documentare la storia, perché non c'erano giornali, foto. E quindi si utilizzavano gli artisti per dipingere e immortalare momenti storici, politici, denunce sociali, e quindi venivano proprio incaricati sia dalle chiese piuttosto che dalle grandi famiglie, sia dai ritratti piuttosto che... E quindi lui è proprio testimone anche proprio di documentare realmente quello che era il suo periodo storico.
Che pieno di atrocità. Che,
E tu?
Io nel mio piccolo cerco di portare un messaggio di tolleranza. Io sono figlio di due culture, mio papà è egiziano musulmano, mia mamma è cristiano cattolica, vivono insieme, quindi attraverso la mia arte cerco di portare un messaggio di pace, cioè i miei sono ancora insieme e sono la testimonianza di tolleranza, cioè che io e te possiamo dire bianco e nero, tenere Roma e Siviglia, però se abbiamo un po' di cervello poi alla fine ci si mangia
forse
insieme lo stesso.
Forse qualcuno di noi non,
no?
Ce l'ha in questo momento,
Michela, come sempre.
Però ecco, è quella, proprio cerco di portare questo messaggio, cioè in un mondo dove è così difficile accettare l'altro, per me invece sono cresciuto nella normalità di conoscere il nuovo, quindi cerco di portare questo messaggio il più possibile.
Che bella cosa.
Grazie.
Michela e le sue profonde osservazioni.
Sì, scusa, è una cosa bella. È come la matematica è bella perché è uguale in tutto il mondo. Mean Girls. Però ma c'è un'opera in particolare a cui tu sei legato e attraverso la quale hai cercato di esprimere tutto questo?
Ma sì, tra l'altro adesso, proprio nell'ultima mostra che ho fatto a Palazzo Reale a Palermo, sì, la Nike di Samotracia è la mia scultura preferita, che è la Dea Alata che c'è in cima alla scalinata del Louvre a Parigi.
Un po' influenze di Pistoletto lì.
Ma mi è stata detta, però in realtà è perché c'è un'associazione di una scultura all'interno di cose colorate. Lui ha fatto una Venere tra gli stracci meravigliosa, storica, incredibile. Io semplicemente questa Nike è incinta, quindi in attesa di vincere nuovamente, dato che la Nike è la dea della vittoria, e l'ho fatta gravida. Non sono stato io, nel senso che...
Non c'è lo però, Spirito Santo.
Assolutamente no, però ecco, ho fatto questa operazione e l'ho semplicemente... sorretta da tutti i guantoni che utilizzo io per dipingere invece i quadri che realizzo con i guantoni da box, e quindi c'è un po' questa associazione.
Cioè, metaforicamente cosa vuol dire questi guantoni che sostengono?
Beh, un po' una protezione, cioè una protezione alla figura femminile, insomma una base di guantoni però colorati, non sporchi di sangue o cose violente. Cioè, io dico sempre I'm not punching to destroy, I'm creating, no? Cioè, non picchio per rompere ma creo. E quindi questo gesto forte è già un qualcosa di, secondo me, potente.
Cioè, quindi tu a una cosa che è generalmente associata all'aggressività dai una connotazione protettiva.
Esatto. Mamma mia, che analisi. Guarda. Questa, altissima. Questa me la tengo.
Segnatela.
L'ho già dimenticata, ma poi me la segno.
Tanto è registrato, così poi dici, lo metti come caption su Instagram.
No, comunque sì, assolutamente. Questo è proprio il messaggio di questo tipo di lavoro. Poi la Nike in particolare, ripeto, è la... Cioè, io quando vado al Louvre mi inginocchio sulla scalinata, perché... È una cosa pazzesca, cioè penso che l'abbia fatta Dio, perché ancora non si sa bene chi l'abbia fatta, quindi sì. C'è tutto questo mistero, cioè tu trovi questo pezzo mistero. Di marmo e dici, Madonna, chi l'ha fatto?
Chi l'ha
cioè,
fatto? Io mi chiedo
un
sempre...
tipo che è andato lì e ha fatto tata, cioè quello è Dio, sì. È sceso, l'ha fatta e poi sono andato.
Io spesso mi chiedo come sarebbe con la faccia.
È quello proprio
però
il mistero, è quella la bellezza.
Che faccia
perché
aveva?
Se tu mettessi su quel corpo che anatomicamente è perfetto, io l'ho scolpita più volte, anatomicamente è perfetta, se aggiungessi un viso... diventerebbe che poi è soggettivo, c'è chi piace, a chi non piace. Ma questa magia di non avere la testa e di avere questo corpo alato ti fa immaginare il viso che vuoi tu.
Sì, sì,
e quindi ti piace per forza.
Che vuoi, è vero, bellissimo.
Capito? Quindi penso che sia la sua mossa vincente non avere la testa.
Avere la testa, sì. È vero. Michela, mi hai rubato tutte le domande, non posso fare più niente.
Mamma mia, che vittimismo.
Però invece una ce l'ho, che mi è venuta in mente prima, proprio mentre parlavamo del quadro, è il rapporto con la luce. Mi ha parlato del rapporto col colore, che è molto presente all'interno delle tue opere. Il nostro Goya usa una fonte di luce e ci illumina tutto.
Ed è sempre molto difficile. Goya ne è un maestro, Caravaggio anche lui. Quindi ci sono un sacco di maestri nella storia dell'arte che hanno utilizzato la luce come elemento non solo tecnico ma anche concettuale proprio dell'opera. E per me appunto è elemento centrale della serie che ho chiamato Injection. E sì, la luce per me è arte e vita, quindi cioè, sì. Dipingerla è proprio un mio obiettivo.
E forse è la cosa, non lo so, più difficile da rendere, no?
Sì, sicuramente.
Non solo compositivo, ma proprio appunto per far capire a chi poi guarda la tua opera l'intento della luce, che è un messaggio, non è solo un virtuosismo.
No, assolutamente, assolutamente. Cioè, oggigiorno io dico sempre il colore è un'arma a doppio taglio, no? Perché molte volte nasconde quello che è il vero pensiero dell'opera. A volte un'opera colorata può sembrare, oh che bella, c'è una roba decorativa che mi viene il brivido solo a dire questa parola, no? Però mi rendo conto che è il linguaggio più semplice per avvicinare tutti. Cioè io attraverso il colore catturo tutti. Poi se uno ha voglia di andare a vedere che c'è un concetto, che c'è una ricerca, che c'è un archivio, che c'è certo. Un mercato vero, ben venga. Però l'importante è catturare tutti. E penso che il colore sia l'arma e il linguaggio più semplice per avvicinare tutti alla mia forma d'arte e all'arte in generale. Poi chiaramente cioè, se vuoi scoprire perché tiro i pugni, perché faccio le luci, quello è un passaggio,
cioè, un passaggio successivo.
E io comunque nelle mie mostre ci tengo a scrivere il pensiero dell'opera. Proprio creo delle tele dove scrivo il pensiero dell'opera che espongo, perché ci tengo tantissimo che le persone che vanno in mostra possono capire quello che è il mio pensiero. Poi la libera interpretazione ben venga, però per me è importante, cioè, perché sono stanco di sentire le persone che escono dalle mostre e dice questo, io non ho capito.
No, te sei vivo, stai lì e ti te lo spiego,
cioè,
io.
A volte è l'artista forse che non si fa troppo capire, secondo me, no? Perché l'arte è un tramonto, cosa c'è da capire in un tramonto? Se ti piace lo guardi, stai lì, approfondisci, se no te ne vai.
Questo è bellissimo, perché dicono, va a una tua mostra, vede il dipinto, si avvicina, si fa una sua idea, ma poi legge la tua. E quindi...
Sì, io cioè, sono appunto, tornando ai genitori, cioè io comunque devo giustificare il mio lavoro. E questo mi ha aiutato, perché mi ha aiutato a potenziare il mio linguaggio, perché io so difendere il mio lavoro davanti a due gioconde che magari ci scherzano sopra, a due direttori di musei incredibili, al mio amico delle panchine di Pioltello che non sa neanche che cazzo faccio, e al più grande collezionista del mondo. Il linguaggio è la chiave dei pensieri delle tue opere.
Anche io ho dovuto spiegare Mignottone pazzo. Non sempre è stato capito. Ti capisco, però ti dico, tornando seri, questa cosa del contemporaneo, io la penso sempre che spesso il contemporaneo è sempre vittima di 700.000 interpretazioni, e delle volte è come se l'artista non si potesse difendere. Invece io non penso che il contemporaneo si debba abbandonare all'inaccessibilità. Secondo me è bella questa cosa, che tu comunque tu pensi quello che vuoi. Intanto ti dico che ho fatto per questo. Certo. Così è anche un po' un ammazza critico questo, no? Perché
bello,
critico, ma sì, perché tu il critico va lì, le dici, no, bello, artista so io, volevo di questo, quindi tu puoi ciarlare quando vuoi, ma c'è scritto, carta canta.
Sono d'accordo, anche per queste analisi un po' a volte troppo didascaliche, se vuoi, che ci sono di questi grandi quadri della storia dell'arte, cioè a volte mi viene da chiedere un po' ignorantemente, ma siamo sicuri che Goya ha detto che ha aperto le braccia al soggetto perché, cioè, capito, oppure che quello dietro voglia veramente dire la vergogna, quello di fianco coi pugni voglia veramente dire rivoluzione?
Non lo so,
magari lui l'ha scritto e non lo sappiamo noi, perché Leonardo era pieno di bozzetti, quindi magari chiaramente queste analisi sono state riprese, studiate, però io così volgarmente parlando mi sono sempre chiesto come avessero apportato tutte questi dettagli dell'opera, no? Quindi mi chiedevo se Goya e tutti questi grandi maestri avessero scritto da qualche parte tutti questi messaggi subliminali. Io scrivo il mio pensiero anche perché pensando in un futuro almeno
si
è
sa
quello,
che cosa vuol dire. Esatto. In realtà sì, con l'arte antica moderna è un po' un problema, soprattutto quando trovi quei quadri di cui sai magari solo l'autore e c'è un paesaggio con due personaggi mitici.
No, sicuramente ci sono testi da recuperare che questi storici vanno a prendere, non so dove. Ma
uno fa la propria interpretazione e via. Michela, vuoi...
Io volevo fare due domande.
Ma fai come te pare, allora.
Allora, tu hai tirato Leonardo. Allora, un po' come... Tu sei un po' come Leonardo, cioè nel senso che lui si sveglia e faceva oggi dipingo con la lacca, oggi dipingo con il sudore. Quindi io ho visto che tu sei molto poliedrico, no? Hai molti modi di fare arte, cioè un po' appunto pistoletto, io ci ho visto anche in qualcosa di quello che hai fatto di Alighiero Boetti, questo...
Madonna, Michela, hai studiato, nuovo,
contemporaneo. Quindi ti volevo dire qual è uno... Con quale medium espressivo ti trovi meglio? Scultura, pittura, foto? Ecco.
Sicuramente la pittura è la mia disciplina, diciamo sì. Però amo follemente la scultura, infatti creo queste mimesi dove pongo questa scultura dipinta davanti al quadro, dove a un certo punto le perdi, si mimetizzano, proprio perché le amo tutte e due a tal punto che voglio che diventino una cosa sola. No, quindi ho creato questa serie di sculture classiche mimetizzate, e quindi diciamo pittura e scultura, però ecco, mi piace tantissimo la contaminazione tra le arti, cioè, ho fatto un arazzo con Driade, Fabio Novembre, e mi piace tanto che tutto però egoisticamente diventi opera d'arte, cioè quindi non devo fare io un'opera di design o un'opera, cioè nulla togliendo, però ho questa volontà mia, cioè il fatto di contaminare, collaborare, ma che questa contaminazione diventi opera d'arte.
L'ultima domanda che ti faccio, poi mi taccio per sempre,
sì, ti devi tacere.
Che rapporto hai con l'antico? Ciao.
Lo adoro, anzi ho ripreso tutte le forme classiche perché c'è un errore pazzesco nella storia dell'arte dopo la potenza di Canova, che è quello di considerare i classici bianchi. In realtà i greci erano coloratissimi, quindi io ho ripreso Nike di Samotracia, Venere di Milo e le ho bombardate di colore, rischiando gli insulti di metà degli haters che non hanno capito l'operazione, ma in realtà era solo semplicemente per ridare colore alla classicità che dopo la potenza
aveva,
di Canova
infatti,
ha creato questo errore pazzesco nella storia dell'arte.
Assolutamente.
Beh, hai visto?
Allora,
fine.
Siamo in chiusura.
Si apre alto, si chiude alto. Io non parlo più.
Altissimi livelli.
Siamo in chiusura solo per finire di raccontare al nostro pubblico che magari ci è rimasto appeso così a dire ma come finisce questa cosa, questo quadro. E ora glielo raccontiamo. Come dicevamo prima insieme ad Omar, il dipinto di Goya testimonia tra le prime volte però non la glorificazione di un popolo ma le atrocità della guerra. Se lo vogliamo andare a vedere, signori, vi prendete un piccolo aereo e andate in Spagna al Prado, dove potete ancora ammirare sia il 3 maggio 1808 ma anche il 2 maggio 1808, cioè quello che era successo il giorno prima, c'era stata la Puerta del Sol eccetera, come se fosse appunto un reportage di guerra.
E che reportage!
Come i fotografi di guerra, che però, insomma, diciamo, con una tecnica e una passione interna altissima.
Le persone che vi dicono che i quadri si possono vedere su Google e non si... sono degli infami, smettete di frequentare questa gente.
Non c'è l'emozione.
Andate nei musei perché sono veramente un regalo che voi vi fate. E su questa perla di saggezza...
Grazie ad Omar Hassan,
grazie
che è stato
voi,
con noi.
Grazie mille, grazie,
grazie
a tutti.
Grazie a tutti quanti.
Grazie.
Signore e signori,
grazie.
Ce l'abbiamo fatta. Quinta puntata di Gioconde. Ci vediamo per la prossima puntata, che sarà l'ultima.
Ciao.
Olè.
Omar, ci fa entrare gratis alle tue mostre?
Certo.
Meno male, ma non voglio pagare niente.
Che accattone.
Ho capito, dai, su.
A Palermo però,
A Palermo?
Trasferta.
Ti devi prendere il
trasferta
treno. Quello te lo paghi te.
Ma il biglietto me lo paghi? No.
Certo, il biglietto dell'ingresso sì.
Non dell'aereo.
A Burciara.
L'aereo vediamo.
Ah, veramente, a Burciara. Che orrore. Vabbè.
Come ci provo.